Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando l'Eucaristia, chiediamo ancora che lo Spirito del Signore ci preceda e ci illumini, ci sostenga e anzitutto ci ottenga il perdono delle nostre colpe.
Dal libro del Siracide, capitolo 40, dal versetto 1 all'11. Grandi pene sono destinate a ogni uomo e un giogo pesante sta sui figli di Adamo dal giorno della loro uscita dal grembo materno fino al giorno del ritorno alla madre di tutti. Il pensiero dell'attesa e il giorno della fine provocano le loro riflessioni e il timore del cuore. Da chi siede su un trono glorioso fino a chi è umiliato sulla terra e su cenere, da chi indossa porpora e corona fino a chi è ricoperto di panno grossolano, non c'è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, paura della morte, contese e liti. Anche durante il riposo nel letto, il sogno notturno turba i suoi pensieri. Per un poco, come niente, sta nel riposo e subito nel sonno si affatica come di giorno, è sconvolto dalla visione del suo cuore come chi è scampato da una battaglia. Al momento di mettersi in salvo si sveglia, meravigliandosi dell'irreale timore. Così è per ogni essere vivente, dall'uomo alla bestia, ma per i peccatori 7 volte tanto. Morte, sangue, contese, spada, disgrazie, fame, calamità, flagelli. Questi mali sono stati creati per gli empi. Per loro causa venne anche il diluvio. Tutto quello che proviene dalla terra, alla terra ritorna. Quanto viene dalle acque, rifluisce nel mare. Parola di Dio.
In questa settima sezione del libro, che abbiamo visto, è incominciata con un'introduzione al capitolo 38, versetto 14, è continuata questa introduzione che tratta, come ogni introduzione qui in particolare, della differenza fra il saggio, lo scriba, che a questo punto è lo scriba, e invece gli artigiani, e poi ho continuato, ecco, sulla vita dello scriba, e termina di nuovo, come sempre, queste introduzioni con un discorso su di sé. Ricordiamo al versetto 12 del capitolo 39: sono pieno come la luna nel plenilunio. E quindi lui tutte le volte spiega perché ha scritto il libro, ecco, perché doveva servire, eccetera. Difatti c'è l'invito. Comunque poi abbiamo visto che il primo grande argomento è la preghiera come lode di Dio, con la grande tesi, potremmo dire di fede, ecco, che Dio ha fatto tutte cose buone, tutto quello che Dio ha fatto è buono, anche quello che non sembra buono è buono. Abbiamo visto che c'è un problema, che ci sono parecchi punti interrogativi, ma che questa è l'insistenza, ecco, dell'autore, che bisogna tenere fermo che Dio ha fatto tutto buono e tutto per il bene, e il male l'ha creato per gli empi. Ecco, dopo questo, vedete che ancora si conclude al versetto 35, l'ultimo versetto del capitolo 39, con l'invito a lodare il Signore, che è lo scopo di questa fede, quindi a lodarlo sempre, in ogni caso. Ecco, poi adesso abbiamo, non il contrario direi, però certamente un brano che io intitolerei La fatica di vivere, la fatica del vivere, perché così ne parla l'autore. Secondo l'autore è Dio che ha creato questo per l'uomo, per tutti, giusti e non giusti. Come dice il primo versetto, dove io farei subito una piccola correzione, ecco, grandi pene sono destinate a ogni uomo. Insomma, l'ebraico è esplicito dicendo che Dio ha creato per ogni uomo questo. Grandi pene non è proprio una traduzione esatta, eh? Ascolia in greco dice bene il latino, occupatio, che non è lavorare, occupatio è essere, è non avere un respiro. Ecco, avere un'occupazione sì, ma senza respiro, senza tregua. Dio ha imposto all'uomo una situazione in cui non ha tempo libero, diciamo. Ecco, questa è la ascolia. Più che sono destinate, sono create per l'uomo. Come dice anche il greco molto bene, come dice l'ebraico. Cioè è Dio che ha disposto questo. Detto questo, ecco che già ci introduce nel brano di oggi, vediamo insieme quello che ciascuno ha raccolto.
E in questa, sottolineo solo un particolare, in questa descrizione del travaglio dell'uomo durante la sua vita e il suo essere travolto da delle passioni, c'è questa lista, dice sdegno, invidia, spavento, agitazione. In questa lista di passioni dalle quali l'uomo è travolto nella vita, si dice che non c'è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, timore della morte, contese e liti. Mi ha colpito che in questa lista ci sia il timore della morte. E mi sembra un grande insegnamento, perché insomma la paura, il timore della morte è come giustificato dall'uomo, e invece qui è vista come una passione, e non c'è la speranza della resurrezione, quindi la morte fa solo paura. Al versetto 2 dice: il pensiero dell'attesa e il giorno della fine provocano le loro riflessioni, e dice il timore del cuore. Volevo solo dire che al versetto 2 dice che la riflessione dell'uomo sull'attesa e il giorno della fine provocano le loro riflessioni, e qui dice il timore del cuore, c'è anche il timore della morte.
A me sembrava che questo timore della morte, tutto questo complesso che domina i primi versetti, come ricordava adesso Caterina, sia un elenco di mali, di pesi che gravano sull'uomo, ed è detto all'inizio, versetto 1, che è qualcosa per ogni uomo, per i figli di Adamo, è detto quindi in termine generalissimo, e ritorna così al versetto 8, su ogni carne, dall'uomo fino al bestiame. Questo quadro e questa fatica che sovrastante ogni uomo, ogni creatura addirittura, mi pare però che voglia andare, appunto perché poi uno scatto, verso una tesi ulteriore, cioè versetto 8 dice che è per ogni essere vivente, ma per i peccatori sette volte tanto. Cioè, mi sembra che la tesi sia che c'è un peso del vivere, ma questo diventa molto di più e poi si incontra con il castigo di Dio per il peccatore, detto al versetto 8, ripreso al versetto 10, e anzi, di quel peso del vivere mi sembra che sia detto che poi una parte non è più solo un peso, ma è proprio un castigo messo sopra. E quindi mi sembra che gli ultimi versetti di oggi, 8, 9, 10 soprattutto, vogliano aggiungere, ecco, questo elemento che è già stato tante altre volte nel libro, ma nei versetti di oggi mi sembra che gli ultimi tre aggiungano questa insistenza sul castigo, che appunto è un tema molto, molto presente. A me questo elemento ovviamente faceva invece tornare in mente quello che dice Ebrei, che riprende la paura della morte dicendo che è l'elemento, la chiave, diciamo, della soggezione al diavolo. Dice che Cristo si è fatto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, ha partecipato carne e sangue dell'uomo per ridurre all'impotenza colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. E dice ancora, versetto 15 del capitolo secondo, lettera agli Ebrei: liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè, mi sembra che Ebrei pensi che in questa vita difficile e faticosa la paura della morte è anche un grande strumento del diavolo per tenere soggetti gli uomini. Siracide mi sembra che non arrivi alla salvezza, a un salvatore, ma dica però che questo gravame diventa ancora più importante, si moltiplica 7 volte, mi sembra che voglia dire, diventa qualcosa di massimo se uno cade nel peccato.
Ma è una descrizione realistica della situazione dell'uomo, appunto, come si diceva, sotto il sole, e ha citato a margine più volte il libro del Coelet. Leggo un pezzettino del capitolo 7 del Coelet, e dice: è meglio visitare una casa dove c'è lutto che visitare una casa dove si banchetta, perché quella è la fine d'ogni uomo e chi vive ci deve riflettere. È preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Il cuore dei saggi è in una casa in lutto, il cuore degli stolti in una casa in festa, eccetera. Quindi mi sembrava che la scrittura in fondo ci insegni a riflettere, avere molto presente questa realtà della fine dell'uomo, del termine dei suoi giorni. Però questo capitolo 40 del Siracide, ovviamente, come il libro del Coelet, credo, insomma, che sottenda, richieda una risposta a questi problemi, e forse il seguito del capitolo mi sembra che lo dia in qualche modo. Cioè, il seguito del capitolo dal versetto 22 mi sembra abbastanza pieno di speranza.
A me rimane difficile mettere insieme il brano di oggi con quello di ieri. Ieri avevamo detto che non bisognava porsi le domande: che cos'è questo, perché quello, o meglio, non bisogna porsele perché la risposta c'è già. Avevamo detto che c'è prima la risposta della domanda, che tutto è stato creato con uno scopo preciso, diceva il versetto 21, tutto infatti è stato creato con uno scopo preciso. Allora, se sono state create anche queste grandi pene, anche queste avranno uno scopo preciso, però ieri era più facile, perché quando diceva, parlava di figli santi, ascoltatemi e crescete come una rosa, e poi concludeva cantate inni con tutto il cuore. Oggi è pesante questa situazione e faccio fatica a metterle insieme queste cose, anche se al versetto 7 di oggi dice al momento che quando si sogna, al momento di mettersi in salvo si sveglia meravigliandosi dell'irreale timore. Ecco, quel versetto mi ha colpito, però noi non viviamo come in un sogno, viviamo nella realtà, quindi anche questo versetto mi rimane complicato. Ecco, si meraviglia dell'irreale timore.
Anche a me fa impressione che queste considerazioni sulla condizione dell'uomo in generale e su quella degli empi in particolare e tutto quello che seguirà venga dopo il brano di ieri e quindi l'introduzione e in particolare dal versetto 33, le opere del Signore sono tutte buone, Egli provvederà a ogni necessità a suo tempo, non bisogna dire questo è peggiore di quello, tutto infatti al tempo giusto sarà riconosciuto buono. E di questo punto è la lista, la differenza tra gli empi, tra l'empio e l'uomo pio, che, a cui è dato di cantare con tutto il cuore e con la bocca e benedire il nome del Signore. La differenza è lì. L'uomo pio, colui che crede, crede anche che tutto ciò che proviene da Dio ha la sua finalità ed è buono e sarà riconosciuto buono, quindi non bisogna meravigliarsi di nulla.
E questa è l'insistenza dell'autore, ecco, del Siracide, e quindi proprio per quello che avete detto dice anche adesso Stefano, il brano di oggi non è altro che la continuazione. Perché? Perché il Siracide deve rispondere, cioè il Siracide vuole tenere fermo l'affermazione che Dio, tutte le opere di Dio, tutte le cose che Dio fa, sono buone. E per tenere ferma questa affermazione non è facile. E oltre a quello che ha già detto prima, deve per forza aggiungere quello che dice oggi, dicendo che il male che tutti gli uomini sopportano, perché tutti soffrono, tutti sono in difficoltà nella vita, e difatti lui insiste su questo, giusto e ingiusto, c'è una condizione comune, ricco e povero, e viene da Dio. Viene da Dio, l'ha stabilito Dio, e quindi bisogna accettarlo. Questa affermazione è una risposta al problema, a mio parere, cioè se è questo il modo, non posso essere sicuro 100%, se è questo il modo, è che oltretutto il Siracide, è molto interessante il confronto con la lettera agli ebrei, il Siracide non è d'accordo sul Satana, non solo non lo conosce, ma non lo vuole. Al tempo del Siracide c'era chi sosteneva che tutto il male veniva dal Satana. Prendiamo i libri di Enoch, eccetera. Il Siracide non vuole questo. Non c'è mai il Satana. C'è in un passo solo in cui dice il contrario. Dice che quando uno attribuisce al Satana, quando uno, diciamo, accusa il Satana, in realtà accusa se stesso. Ecco, questa è la tesi del Siracide, che poi Satanasli forse vuol dire l'accusatore. Comunque, noi vediamo che è Dio che ha creato questo e l'ha assegnato l'ha creato per gli uomini, per tutti gli uomini ha creato questa condizione. E quindi, però poi aggiunge che c'è una differenza fra il giusto e l'empio. Ecco, che sempre funzioni questa differenza è ancora un altro problema. Ecco, ma il Siracide mantiene questa, secondo me, lui mantiene questo dato, ecco, che tutte le cose che Dio dà all'uomo sono buone, e se ci sono cose veramente cattive sono per gli empi, ma per i giusti tutto quello che Dio fa è buono. E questo è molto difficile, ma è molto importante per il Siracide, che non attribuisce ad altri, se non perché? Perché tutti devono lodare Dio, e Dio ha fatto tutto bene. Mi è venuto in mente una cosa che ho già detto forse più volte, mi è venuto in mente adesso mentre si parlava, quel racconto talmudico di questi discepoli che avevano il grosso problema, due cassidim, due giovani, di come osservare il comandamento talmudico che dice che bisogna ringraziare e lodare Dio con lo stesso fervore con cui lo si ringrazia per il bene, così anche per il male. Il problema loro era non che si dovesse ringraziare Dio anche per il male, che questo era accettato, ma come si potesse osservare, mettere in pratica un comandamento che diceva che bisogna ringraziarlo con lo stesso fervore, con la stessa gioia, lo stesso fervore, ringraziare Dio quando? Per il male come per il bene. Non siamo molto lontani forse dalla tematica, anche se è molto più avanti il Talmud in questo punto, in questo brano, diciamo, e sapete, la cosa un po' lunga, perché vanno da un rebbe, il quale li manda da un altro grande rebbe, eccetera, eccetera, e ognuno dei rebbe dice: io non posso rispondere alla vostra domanda, andate dall'altro, a un certo punto l'ultimo dice: io non posso rispondere alla vostra domanda, andate nella sinagoga qui accanto, troverete uno che fa le pulizie, vi risponderà lui. E vanno e trovano uno proprio malmesso, un vecchietto molto sofferente che si trascinava per fare le pulizie della sinagoga, e gli chiedono, gli fanno la domanda, e lui risponde: ma io non posso rispondere alla vostra domanda, perché dovete chiederlo a chi ha avuto esperienza. Io ho ricevuto solo del bene da Dio. Ho ricevuto solo del bene da Dio, non sono in grado di rispondere alla vostra domanda. Bisogna chiederlo a chi ha ricevuto del male. Io del male non l'ho mai ricevuto, quindi è un vertice. È un vertice, non so chi possa raggiungere un vertice del genere.